Vogliamo aprire le nostre Bibbie stamattina alla fine del Sermone sul Monte, Matteo capitolo 7. Conosciamo il Sermone sul Monte. Non ci sono parole per descrivere l'importanza, la profondità, la completezza delle dichiarazioni che il Signore Gesù fa in questo sermone. E lui alla fine di questo sermone dice una cosa, fa un paragone per far capire quanto è importante quello che ha detto prima, e fa il paragone delle due case, no? Edificata sulla roccia, edificata sulla sabbia. Così leggiamo dal verso 24 al verso 27, dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Ora, l'enfasi che vorrei mettere stamattina qui non è su questo brano in particolare, ma sulla parola parole, nel primo verso, dove dice: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. E così, mentre preparavo questa meditazione, il Signore mi ha guidato verso un brano, verso il Salmo 119, che voi sapete che è dove viene esaltata giustamente la parola di Dio. Il Salmo 119 è una celebrazione, un'esaltazione appunto della parola di Dio, del suo valore, della sua completezza, di tutto ciò che troviamo nella parola di Dio, di come è vitale per il cristiano. Quindi con questa dichiarazione di Gesù, dove dice che ascoltare e mettere in pratica le sue parole equivale a costruire una casa sulla roccia, che non sarà mai abbattuta, qualsiasi cosa possa succedere, andiamo al Salmo 119. Dal verso 25 al verso 40. E qui troviamo delle dichiarazioni, delle verità molto importanti, molto forti, molto profonde. Li leggo e poi cerchiamo di vedere insieme. Salmo 119, dal verso 25 al verso 40. L'anima mia è avvilita nella polvere. Ravvivami secondo la tua parola. Ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Insegnami i tuoi statuti. Fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi prodigi. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime. Dammi sollievo con la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Io ho scelto la via della fedeltà. Ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi, ho aderito ai tuoi statuti. O Signore, non permettere che io sia confuso. Io correrò per la via dei tuoi comandamenti, perché mi hai allargato il cuore. Insegnami, o Signore, la via dei tuoi statuti, e io la seguirò fino alla fine. Dammi intelligenza e osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti, poiché in esso trovo la mia gioia. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie. Sii fedele alla parola data al tuo servo, perché si abbia timore di te. Allontana da me il disprezzo che mi avvilisce, perché i tuoi giudizi sono buoni. Ecco, io desidero i tuoi precetti, ravvivami nella tua giustizia. Beh, è un brano sicuramente molto intenso, no? E vediamo il paragone con quello che dice Gesù alla fine del Sermone sul Monte, e qui si ribadisce l'importanza per il cristiano della parola di Dio. Il fatto che sia fondamentale, abbiamo letto tanti benefici, adesso qualcuno lo andremo un po' a cercare di analizzare, di allargare, di approfondire. Ma la prima cosa che vediamo in questo brano è lo stato dell'uomo, no? Quando comprende di avere bisogno di Dio. Qui inizia dicendo: l'anima mia è avvilita nella polvere. E qual è la soluzione che chiede qua il salmista? Dice: ravvivami secondo la tua parola. Ravvivami secondo la tua parola. Vediamo quale grande legame c'è tra il cristiano e la parola di Dio, quale grande dipendenza del cristiano esiste dalla parola di Dio, dall'intervento del Signore. Avete notato qui il salmista ogni volta chiede a Dio di fare qualcosa per poter sostanzialmente essere un cristiano, no? Per poter sostanzialmente vivere la vita di un cristiano, per poter comprendere la parola di Dio, per poter capire come comportarsi, per poter avere quella gioia che solo il Signore può dare. Qui leggiamo: ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto. Che cos'è questa? È una confessione. Oh, vedete che bella questa parola usata: ti ho confidato le mie vie e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi statuti. È una confessione, no? del credente, della creatura verso il creatore. Ti ho confidato le mie vie, i miei comportamenti, quello che io faccio, quello che io sono, l'ho confidato a te. Ho aperto il mio cuore, ti ho detto tutto quello che c'è in me, tutto quello che vedo. No, e poi più avanti si scoprirà che è qualcosa che sostanzialmente è il peccato, no? Per il quale il salmista chiede perdono. E quindi dice: insegnami i tuoi statuti. Poi è bello perché dice: fammi comprendere la via dei tuoi precetti e io mediterò sui tuoi consigli. Ecco che se il Signore non fa comprendere, lui non può meditare su questi consigli che Dio dà. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, vedete il dolore per il peccato. L'anima mia dal dolore si consuma in lacrime, dammi sollievo con la tua parola. Qual è la cura al dolore del peccato? È la parola di Dio che dà sollievo. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Ecco la dipendenza dal Signore. Tieni lontana da me la via della menzogna. Con le nostre forze non possiamo assolutamente avere successo. Scusate se uso questa parola che è un po' odio, perché nel mondo purtroppo è usata a sproposito, è usata al di fuori delle cose di Dio, ma qui la vogliamo usare in un modo positivo, secondo per dare gloria a Dio. Avere successo come cristiano non significa essere l'esempio per tutti, o fare chissà quanti credenti, o fare chissà quali prodezze, tra virgolette, cristiane, ma avere una vita che dà gloria a Dio. Questo è il successo del cristiano. Avere una vita che dà gloria a Dio, nell'umiltà, nell'obbedienza al nostro Signore. Tieni lontana da me la via della menzogna e nella tua grazia fammi comprendere la tua legge. Vedete qual è la dipendenza dal Signore, dalla parola di Dio. Poi qui il salmista dice: io ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi. È ovvio che noi dobbiamo mettere in pratica, sforzarci, no? Prodigarci verso il Signore. E quindi lui dice: ho scelto la via della fedeltà, ho posto i tuoi giudizi davanti ai miei occhi, ho aderito ai tuoi statuti. O Signore, non permettere che sia confuso. E comunque torna al Signore, dopo che dice che lui ha fatto tutto quello che era giusto davanti al Signore, torna al Signore e dice: fa che io non sia confuso. Correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. Osservare i comandamenti del Signore dà gioia al cuore, dà pace. E poi i versetti successivi, è molto più specifico. Dice, insegnami, oh Signore, la via dei tuoi statuti ed io la seguirò fino alla fine. Mettiamola al negativo. Se Dio non insegna i suoi statuti, l'uomo non può seguire fino alla fine i suoi insegnamenti. Allo stesso modo, dammi intelligenza e osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. Se Dio non dà intelligenza, l'uomo non può osservare la sua legge, non la può praticare con tutto il cuore. Guidami per il sentiero dei tuoi comandamenti perché in esso trovo la mia gioia. Prima aveva detto correrò per la via dei tuoi comandamenti perché mi hai allargato il cuore. Adesso specifica, guidami tu però. Guidami per la via dei tuoi comandamenti perché in esso trovo la mia gioia, come dicevamo prima. In cosa trovare la gioia? Nella parola di Dio, negli insegnamenti di Dio. Ancora inclina il mio cuore, questo è quello che mi ha colpito di più. Inclina il mio cuore alle tue testimonianze e non alla cupidigia. Allora, qui una riflessione d'obbligo. Quando preghiamo il Signore per noi stessi, per che cosa lo preghiamo? Teniamo sempre in mente il fatto che il successo del cristiano è vivere una vita che dia gloria a Dio. Per che cosa lo preghiamo? Dobbiamo imparare a chiedere al Signore di operare in noi, inclina il mio cuore, dice qui il salmista, inclina il mio cuore alle tue testimonianze, non alla cupidigia. Riportiamolo in negativo, come abbiamo fatto per gli altri versi. Se il Signore non inclina il nostro cuore verso la sua testimonianza, ovvero verso la sua parola, il nostro cuore quale strada prende? Il nostro cuore, quale strada prende? Quella della cupidigia. Perché la nostra natura è questa. Se non ci rivolgiamo al Signore, naturalmente ci rivolgiamo dall'altra parte. Perché la parte della nostra natura che è ancora legata al peccato, non schiava, ma in un certo senso è sottoposta al peccato, perché Satana continua ad attaccarci, quella va nella direzione opposta a Dio. Ecco perché qui il salmista dice inclina il mio cuore alla tua testimonianza, perché se il Signore non opera in noi e non fa quest'opera di dirigerci nella direzione giusta, noi ce ne andiamo nella direzione opposta. Stessa cosa al versetto 37, distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità e fammi vivere dalle tue vie. Vedete, parla prima del cuore, poi parla degli occhi, no? Ed è importante, è fondamentale questo, perché i nostri occhi vedono e che cosa e concupiscono, no? Quando noi vediamo qualcosa che ci piace, lo desideriamo e questo ci porta al peccato, se c'è un desiderio verso qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Ecco perché ancora qui il salmista dice distogli gli occhi miei dal contemplare la vanità. Dice distogli perché i suoi occhi stanno contemplando la vanità. E questo è lo stato normale. È una cosa, vedete come è pratico qui il salmista. Non si nasconde dietro a un dito. Dice, i nostri occhi, siccome siamo degli esseri umani e ancora siamo soggetti al peccato, i nostri occhi contemplano la vanità. Siamo soggetti a questi peccati, siamo soggetti alla tentazione, no? Per cui lui chiede aiuto al Signore, distogli i miei occhi dalla vanità e fammi vivere nelle tue vie. Bello perché conclude dicendo sii fedele alla parola data al tuo servo perché si abbia timore di te. Allontana da me il disprezzo che mi avvilisce perché i tuoi giudizi sono buoni. No? Il salmista sa che il Signore è promesso, sa che il Signore promette di prendersi cura dei suoi servi e quindi ribadisce questo concetto, dice sii fedele alla parola data al tuo servo perché si abbia timore di te. Vedete, il fine ultimo è sempre rivolto alla gloria di Dio. Non dice sii fedele al tuo servo così che io possa essere nella pace, nella gioia. Quello è una conseguenza che viene, ovviamente, che è una conseguenza naturale, ma la preoccupazione del salmista, il suo desiderio è affinché si abbia timore di te, il timore di Dio. Quando si vede che il Signore quello che promette fa, allora il risultato è il timore di Dio, se ci riflettiamo bene. Perché il Signore promette punizione, sappiamo che darà punizione. Se il Signore promette correzione, sappiamo che darà correzione. Se il Signore promette che chi non si converte a Lui e che non dà a Lui la gloria che deve essere data, sarà per sempre, per l'eternità, nella sofferenza. Quello farà. Quella è una promessa che verrà mantenuta. Ecco, allora che quando il Signore mantiene la sua parola, dimostra che deve essere temuto, che ci deve essere timore di Dio nell'essere umano, nella creatura. E dice: allontana da me il disprezzo che mi avvilisce. Che cos'è questo disprezzo che avvilisce? È il disprezzo a volte per noi stessi, quando pensiamo e riflettiamo sul nostro peccato, no? Sulla nostra ribellione davanti a Dio. Ne ha parlato finora qui il salmista. Ha detto che siamo soggetti al peccato e possiamo essere sopraffatti da questo senso di colpevolezza davanti a Dio e questo disprezzo che possiamo avere magari per noi stessi, e questo ci avvilisce. Allora il salmista chiede a Dio: allontana da me questo disprezzo. No, chiede una nuova grazia. Dopo aver chiesto il perdono, chiede: allontana da me questo disprezzo. Fa che questo perdono per me sia efficace anche nel mio cuore, che io possa avere la certezza del fatto che tu mi hai perdonato e avere la gioia, ricevere quella gioia, vivere nella gioia del tuo perdono, che non sia più avvilito. No? Perché i tuoi giudizi sono buoni. Tu sei un Dio che giudica. Ma il fatto che tu mi hai fatto conoscere un peccato, il mio peccato, mi hai aperto gli occhi davanti a quel peccato, è una grazia di Dio. Quando vediamo che il Signore ci rivela un nostro peccato, fratelli e sorelle, è una grazia da parte di Dio. Non dobbiamo avvilirci, dobbiamo ringraziarlo, perché possiamo andare a Lui, confessarlo e liberarci, essere liberati, perdonati da questo peccato. Ed ecco che conclude dicendo: ecco, io desidero i tuoi precetti, ravvicinami, ravvivami nella tua giustizia. Vedete che bello come li trasforma le vite il Signore. Quest'ultimo versetto è la giusta conclusione. Dopo tutto questo discorso, che non è finito perché il Salmo 119 sappiamo bene che è molto lungo, però in questo contesto, quello che stiamo leggendo qui, dice: io desidero i tuoi precetti. La conclusione del discorso che ha fatto adesso dice: io desidero la tua parola, desidero i tuoi comandamenti, desidero conoscerli, desidero viverli, desidero metterli in pratica nella mia vita. Ravvivami nella tua giustizia. No? Dammi una nuova vita, dammi ancora più forza. Dammi la gioia di vivere secondo i tuoi comandamenti. E la conclusione è che, come diceva Gesù alla fine del Sermone sul Monte, se mettiamo in pratica queste parole, se riflettiamo sul valore della parola di Dio, sulla sua sovranità, sulla nostra pochezza, su quello che dobbiamo fare, mettere in pratica della parola di Dio, questo porterà sicuramente delle grandi benedizioni nelle nostre vite e ci porterà sicuramente a dare gloria a Dio con le nostre vite, che è il fine ultimo della vita cristiana. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti per questa parola, Signore. Vogliamo lodarti per il Signore Gesù che ci dice che mettere in pratica la tua parola è come costruire una casa sulla roccia. Vogliamo ringraziarti per questo esempio così chiaro, Signore, che possiamo comprendere anche con le menti piccole come le nostre, oh Signore. Ti ringraziamo perché siamo soggetti alle tempeste, siamo soggetti alle alluvioni, siamo soggetti a quel vento forte che butta giù ogni cosa. Ma se noi costruiamo la casa sulla roccia, oh Signore, tu ci dici, ci prometti, ci certifichi, oh Signore, nella tua parola, che questa casa non verrà mai, mai buttata giù, non verrà mai distrutta. Anzi, potrà ergersi contro ogni tipo di avversità, oh Signore, perché la tua parola è santa, la tua parola è vera, la tua parola è perfetta e salva, corregge, consola, porta vita, oh Signore, porta perdono, porta conoscenza. Così, Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola e per il tuo amore, nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.